Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ci occuperemo di calcio, perché poco fa il campionato di Serie A ha vissuto un altro big match, quello tra Juventus e Milan, e sta registrando anche la graduale risalita dell'Inter, mentre in testa ci sono Roma e Napoli. Daremo spazio anche al rugby, visto che ieri a Sydney si è disputata la Grand Final dell'NRL e perché a Perth la nazionale australiana ha sfidato gli All Blacks. Ma cercheremo di trovare spazio anche per Formula 1 e tennis. Tutto questo in compagnia del nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Capisci che è un problema trovare posto per
ma
tennis.
Con te spesso questo problema si ripropone, diciamo, però oggi
dici che 74 indizi fanno una prova?
Non lo so, ma insomma iniziamo quindi, visto che i temi, gli sport sono tanti, facciamo un po' come la settimana scorsa. Partiamo dall'Australia e dai palloni ovali. A Perth i Wallabies hanno affrontato la Nuova Zelanda, com'è andata?
Intanto ricordiamo che il match di Perth era valido come ultima giornata del Rugby Championships, quel torneo che dal 96 al 2011 si è chiamato Tri Nations ed era l'equivalente del sei nazioni nell'emisfero australe. All'epoca includeva Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia, dopodiché quando nella competizione è entrata anche l'Argentina la denominazione è cambiata in Rugby Championships, il che non aiuta proprio a capire così di primo acchito di cosa si tratta. Comunque, competizione che era giunta all'ultima giornata, i Wallabies erano partiti molto bene vincendo due delle prime tre gare della competizione, compresa una storica sfida a Johannesburg contro il Sudafrica, poi però avevano compromesso il loro cammino perdendo tre settimane fa a Sydney contro l'Argentina. Le ultime due gare del Rugby Championship 2025 erano contro gli All Blacks, la prima persa dai Wallabies a Auckland, di fatto aveva escluso l'Australia dalla possibilità di conquistare il Rugby Championships, però la sfida di sabato a Perth poteva valere comunque nell'ottica del doppio confronto con gli All Blacks. Quindi nell'ambito del Rugby Championships questo doppio confronto con gli All Blacks vale per un trofeo a parte che si chiama Bledisloe Cup. Ebbene, in realtà nulla da fare, perché nonostante un avvio promettente alla fine l'hanno spuntata gli All Blacks anche a Perth, All Blacks che si sono imposti con il punteggio di 24-18, quindi alla fine la classifica generale del Rugby Championships ha visto il successo del Sudafrica, che ha vinto 4 partite perdendone 2, poi Nuova Zelanda seconda nel Rugby Championships, ma che comunque si consola, tra virgolette, portandosi a casa la 52esima Bledisloe Cup, questo trofeo che si assegna nel confronto diretto andata e ritorno tra All Blacks e Wallabies, un trofeo che l'Australia non vince dal 2002. A parte insomma l'esito del confronto non del tutto lusinghiero, la partita di Perth ha segnato anche la fine della carriera in nazionale di un'icona del rugby australiano, James Slipper, che lascia i Wallabies da capitano dopo 150 presenze, ed è un record, e 20 mete. Ebbene, sulla figura del capitano originario di Gold Coast abbiamo chiesto un ritratto all'esperto di rugby Luca Tramontin, ascoltiamolo.
150 match internazionali, 4 mondiali, ha chiuso in una dignitosa Bledisloe Cup a Perth la carriera James Slipper, ma il numero che mi interessa di più è 2, perché ha giocato dai due lati, lato destro e lato sinistro, tecnicamente molto diversi dal rugby union e tecnicamente molto difficili per un'Australia che ha sempre avuto il problema storico culturale della mischia ordinata e dei piloni. Quindi parliamo di simboli e di difetti. Mi piacciono i difetti di Slipper perché con fisico certo, ma non un polinesiano super esplosivo, dotato enormemente di natura, è uno che ha lavorato su se stesso fino a diventare James Slipper. E simboli, Il ragazzino australiano non ha mai avuto un pilone da tifare. Ha avuto i piloni del rugby league, ma sono tanto diversi, fanno cose completamente diverse. Non ha mai avuto un pilone di tipo emisfero nord, diciamo così, di una morfologia fisica di quelle che si prendono in giro a scuola, per intenderci. L'Australia ha cambiato musica e Slipper ha attraversato le crisi tremende dei carrettini umilianti, sempre garantendo da entrambi i lati, e lo risottolineo, una zampa importante ai suoi allenatori. E ha chiuso, e questo mi piace tanto, con un'Australia che recentemente invece ha portato la mischia ordinata tra uno dei suoi punti più forti. In questo championship la mischia ordinata dell'Australia di Slipper è stata forte. Il problema culturale si dice venga dal fatto che in Australia dominino delle discipline che non hanno le fasi statiche, quindi che non hanno i piloni alla James Slipper. Ha cambiato un'epoca.
Massimiliano, poi ti interrogo, la figura dei piloni nella storia del rugby australiano. Farò, questo era l'esperto Luca Tramontin che ha tracciato questo ritratto sportivo del 36enne del Queensland James Slipper, che ha dato l'addio alla carriera internazionale con i Wallabies.
Ma non di soli Wallabies vive il mondo del rugby, caro Dario. Ieri a Sydney gli Storms e i Broncos si sono contesi il titolo nazionale. Com'è andata?
Tanto questo fatto che contemporaneamente la nazionale giocava da una parte e c'era la finale del campionato dall'altra dovrebbe far intuire che stiamo parlando di due cose leggermente diverse, un rugby union e l'altro rugby league, dove non cambia soltanto il numero dei giocatori, cioè sono 15 nel rugby union mentre sono 13 nel rugby league, ma cambia anche la gestione del possesso dopo il placcaggio. Rugby union un po' più lento, diciamo così, mentre il rugby league è più veloce, strutturato, con il riavvio tramite play the ball. Ma comunque parliamo dell'NRL, perché dopo un dominio dei Penrith Panthers durato 4 stagioni, ieri a Sydney era in programma la Grand Final tra Melbourne Storm all'undicesima finale sotto la guida dell'allenatore Craig Bellamy e i Brisbane Broncos, che puntavano a interrompere un digiuno di titoli che durava dal 2006, da 19 anni. Ebbene, davanti a 80.223 spettatori a Sydney, i Broncos hanno conquistato la vittoria, tra l'altro sia nella Grand Final maschile che nella Grand Final femminile. Il risultato finale dice 26-22 per la squadra del Queensland, con una rimonta nel secondo tempo dopo che la squadra di Melbourne aveva chiuso il primo in vantaggio 22-12 per i Broncos. Tra l'altro terza vittoria in rimonta sul filo di lana in questi playoff 2025 dopo il primo match contro Canberra, battuta 29-28, rimontando da 18-12 nel primo tempo, dopo la semifinale proprio con i Penrith Panthers, superati 16-14, una rimonta strepitosa nel secondo tempo perché i Panthers si erano portati avanti su 14-0 al termine del primo. Il Clive Churchill Medalist, il miglior giocatore della finale, è stato Reece Walsh. Ascoltiamolo.
First of all, I just want to thank the Melbourne Storm, Craig Bellamy and his whole team. Man, yous were the standard in the game this whole year. And to us, Bronx, all of our fans, everybody that turned out tonight, we bloody appreciate yous. Madge, coaches, staff, we love yous. If it wasn't for those bloody defensive sets on our line, I don't think we'd be here. Love yous all. Plummer out.
Insomma, trionfo per le squadre di Brisbane dopo che 7 giorni prima i Lions si erano aggiudicati il campionato di AFL. Reece Walsh sul palco ha mimato il gesto di bere l'acqua dalla mano, un po' come si fa quando si ha a che fare con le fontanelle pubbliche, che è stato un gesto un po' autoironico, un po' polemico, perché quest'anno Walsh era finito al centro di una piccola grande controversia quando aveva pubblicato sui social un video nel quale dichiarava che per recuperare dopo gli sforzi fisici lui beveva l'acqua dello scarico del bagno. E tra l'altro nel video lo mostrava proprio della serie.
Sì.
Non fatelo a casa.
Quali sono i vantaggi quindi di questo tipo di acqua rispetto a quella del frigo, per esempio?
Non lo so.
Non c'è dato sapere.
Okay. So che quando mi chiedono che tipo di rapporto con lo sport, a me viene da dire che ammiro ma non tifo, perché una volta che conosci gli sportivi personalmente fai fatica a provare per loro un trasporto a 360 gradi di tipo anche un po'
ma
irrazionale.
C'è qualche
con qualche
dai,
eccezione, cioè, con qualche eccezione, con qualche eccezione. Vabbè.
Bene, archiviamo quindi motivo in più Rugby League, Rugby Union, e passiamo a qualcosa di più vicino a noi, sia geograficamente che per tradizione, ovvero il calcio. Andiamo a vedere quindi dare i risultati e classifica di questa sesta giornata di Serie A.
Sesta giornata che si è aperta addirittura nel venerdì italiano con la vittoria del Sassuolo a Verona per 1-0. Poi nel sabato italiano a Parma, Lecce batte Parma 1-0, Lazio-Torino 3-3, Inter-Cremonese 4-1, Atalanta-Como 1-1. Poi nella domenica italiana Udinese-Cagliari 1-1, a Firenze Roma batte Fiorentina 2-1, Bologna-Pisa 4-0, Napoli-Genoa 2-1, e poco fa il big match tra Juventus e Milan si è concluso sullo 0-0. In classifica guida una coppia un po' sorpresa, Napoli-Roma a quota 15, poi Milan 13, Inter e Juventus 12, Atalanta e Bologna 10 punti, Como, Sassuolo e Cremonese 9, quindi Cagliari e Udinese 8 punti, la Lazio ne ha 7, Parma, Lecce e Torino ne hanno 5, Fiorentina e Verona ne hanno 3, chiudono in fondo alla classifica Genoa e Pisa a quota 2.
Insomma, classifica che vede in testa una coppia anomala, Napoli e Roma, entrambe vittoriose per 2-1 nel match della domenica pomeriggio italiana, ma se i campioni d'Italia erano attesi da un impegno abbordabile, diciamo così, in casa contro il Genoa, al Franchi di Firenze i giallorossi affrontavano invece una trasferta delicata, soprattutto dopo la recente delusione in Europa League.
Racconta. Eh sì, per le polemiche seguite anche ai 3 calci di rigore falliti nella stessa circostanza, 2 da Dobic e 1 da su lei che poi risulterà il migliore in campo, Fiorentina che era chiamata assolutamente a far punti dopo un inizio di campionato assolutamente negativo, e Fiorentina che trovava subito il primo gol in Serie A di Moise Kean, un gran destro dalla distanza. La Roma però la ribaltava nel giro di 8 minuti, prima con un sinistro di Sule e poi con un colpo di testa di Brian Cristante. Da quel momento in poi la Roma prevalentemente si difendeva, si salvava anche in un paio di circostanze, visto che nel primo tempo Ken colpiva un palo interno con un sinistro incrociato e poi nella ripresa Piccoli colpiva la traversa, ma in qualche modo la Roma portava a casa anche questa quinta vittoria nelle prime 6 giornate di campionato. Un premio ai miei ragazzi, ha detto l'allenatore dei giallorossi Giampiero Gasperini.
Sono molto contento per la gente, per la squadra, per i giocatori in particolare, che è un premio sicuramente alla loro prestazioni. Abbiamo fatto 6 partite, qualcuno giustamente non ci ha dato ancora credito sufficiente per essere in quella posizione, però è una squadra che nel frattempo riesce a fare risultati, riesce a migliorare anche la qualità del proprio gioco, e sicuramente questi ragazzi hanno una grande applicazione, un grande entusiasmo, è un premio per loro, grande, sono particolarmente felice per loro. Poi dopo ci dà la possibilità di andare alla sosta insomma con una bella fiducia, e poi sappiamo benissimo anche noi quello che dobbiamo migliorare, quello che dobbiamo fare, però complimenti a questi ragazzi.
Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, che intesta la classifica dopo 6 giornate a pari merito con il Napoli, che ha ribaltato un'altra partita che si era complicata al Maradona, questa volta contro il Genoa. Genoa che era passato in vantaggio con un colpo di tacco del 18enne Ekator, e Napoli che l'ha ribaltata nella ripresa con colpo di testa di Anghissà dopo uno splendido cross, azione cross di Spinazzola, e poi ha trovato il gol ancora una volta con Rasmus Højlund, il danese, che ha ribadito in gol una respinta corta del portiere del Genoa Leali, e quindi l'uomo che aveva regalato i 3 punti al Napoli in Champions contro lo Sporting Lisbona e che sta togliendo parecchie castagne dal fuoco alla formazione partenopea in questo inizio di stagione, ha dato il successo alla squadra di Antonio Conte, al quale poi dopo è stato chiesto in sede di intervista su DAZN come faccia a gestire il triplo impegno quest'anno, ovviamente le due coppe più il campionato, a differenza dello scorso anno. Ascoltiamolo.
Come gestire il triplo impegno? È il nostro un percorso vergine. Noi abbiamo dovuto strutturare una rosa quest'anno aggiungendo 9 giocatori su una base di 11-12 giocatori dell'anno scorso. Questo testimonia come l'anno scorso comunque hai vinto un campionato in maniera straordinaria e al di sopra delle aspettative, e dimostra anche che quest'anno, che come dico sempre, sarà la stagione per noi più complessa in assoluto, a differenza di altre squadre che, ribadisco, frequentano la Champions League in maniera sistematica e che comunque l'anno scorso erano già strutturate. Noi la stiamo strutturando giocando ed è inevitabile che paghi dazio sia a livello a volte di scelte che devi fare e altre volte cerchi comunque di affidarti a delle certezze, ecco, non andare proprio al buio.
Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli.
Sulle quali ci prendiamo una piccola pausa, meno di 2 minuti, e torniamo tra pochissimo qui in diretta su SBS con la pagina sportiva. .51, sempre qui in diretta su SBS con Massimiliano Gure, Dario Castaldo. Riprendiamo il nostro resoconto della sesta giornata del campionato di Serie A e passiamo ai milanesi, perché il Milan, reduce dal bel successo di San Siro contro il Napoli, era atteso dall'insidiosissima trasferta di Torino contro la Juventus, mentre l'Inter, all'ennesima vittoria consecutiva, almeno per qualche ora ha riagganciato il treno delle prime.
Allora, cominciamo dal big match, quello di Torino tra Juventus e Milan, match che è iniziato con un momento un po' amarcord, ovvero il pubblico bianconero che applaude l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, lui che si commuove, poi in campo spettacolo solo fino ad un certo punto, con il Milan che ha avuto decisamente l'occasione più nitida quando al decimo del secondo tempo ha avuto a disposizione un calcio di rigore e sul dischetto si è presentato quello che è stato il miglior uomo in questo inizio di stagione per i rossoneri, Christian Pulisic. Ascoltiamo com'è andata nel racconto per DAZN di Pierluigi Pardo.
È pronto Pulisic contro Di Gregorio. Parte con il destro e se lo divora, palla alta sopra la traversa, si salva la Juve e dunque si rimane sullo 0-0 dopo ovviamente le polemiche, le proteste dei giocatori della Juve. Pulisic ha fallito la dischetta e questa è la sua reazione per quello che è stato il protagonista assoluto in questa via di stagione. Calcio di rigore sbagliato.
E quindi Juventus che mantiene l'imbattibilità ma non va oltre lo 0-0 in casa contro il Milan dunque che si stacca rispetto alla coppia di testa Napoli-Roma e che adesso ha soltanto un punto di vantaggio sull'Inter. Inter è giunta alla quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Inter che ha di gran lunga il miglior attacco della Serie A con 17 gol messi a segno nelle prime 6 giornate. Inter che è riuscita a fare a meno anche dell'assenza per infortunio di Thuram, che ha travolto la Cremonese 4-1 con il primo gol di Lautaro Martinez dopo 6 minuti su assist di Bonny, lo stesso ex attaccante del Parma che ha trovato il raddoppio prima dell'intervallo, e ancora Bonny protagonista con un assist per Di Marco nell'occasione del 3-0 e un altro assist ancora più prezioso per Barella in occasione del quarto gol della squadra di Cristian Chivo, che poi nel finale ha ceduto un'opportunità alla Cremonese che ha accorciato le distanze con Bonazzoli, a segno 2 volte a San Siro in questo inizio di campionato, prima contro il Milan e poi anche contro l'Inter. Piccolissima macchia sulla prestazione dei nerazzurri, e allora ascoltiamo al riguardo la soddisfazione dell'allenatore Cristian Chivo.
Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, perché siamo stati dominanti, perché abbiamo creato tanto, perché ci siamo divertiti, perché abbiamo avuto il piglio giusto, perché siamo stati aggressivi, siamo stati anche ordinati, abbiamo fatto le riaggressioni bene, abbiamo segnato di nuovo su pressioni fatte direi bene, poi il gol subito, vabbè, per oggi niente, pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità, di aggressività, e sono contento per questa squadra, per questo gruppo, perché sta lavorando veramente sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi.
Ecco le parole di Cristian Chivo, allenatore dell'Inter.
La giornata ha visto anche una serie di pareggi, come quello tra Lazio e Torino e quello nel derby lombardo tra Atalanta e Como, ma anche un paio di vittorie esterne pesanti, come quelle di Sassuolo e Lecce.
Allora, cominciamo dal derby lombardo tra Atalanta e Como, che avrebbe potuto lanciare una delle due sostanzialmente a ridosso delle primissime. Alla fine invece è finita con un pareggio per 1-1 determinato dalle reti nei primi 20 minuti di Samardžić e di Perrone, che poco prima aveva salvato sulla riga in maniera clamorosa il gol del potenziale 2-0, l'opportunità del potenziale 2-0 per gli orobici. Atalanta, che così come la Juventus resta imbattuta in questo inizio di stagione, ma che ha pareggiato 4 delle 6 gare disputate, quindi un po' un inizio agrodolce per la formazione di Ivan Juric. Ascoltiamo il tecnico comunque sottolineare gli aspetti positivi di questo inizio campionato dell'Atalanta.
No, sono molto soddisfatto, qualche punto ci manca per essere ancora più su, questo è vero, però le sensazioni sono molto positive. Adesso speriamo di recuperare tutti i giocatori e di diventare ancora più competitivi, perché ci aspetta veramente un ciclo terribile. Sicuramente siamo un po' in debito con la fortuna, penso che pian piano, cioè quando cominci a recuperare tutti i giocatori, livello di Edi, di Ademola, cioè, diventiamo giusti, dobbiamo rimanere così con questa mentalità, questo gioco, e alzare il livello in attacco.
Risale la classifica anche il Bologna, 4-0 al Pisa con 3 gol nel primo tempo a segno Cambiaghi, Moro e Orsolini prima della quarta rete di Ødegaard nel secondo tempo. Tra l'altro Bologna che ha festeggiato davanti al proprio pubblico anche la convocazione, la prima in nazionale per Cambiaghi, il ritorno in azzurro anche di Orsolini. Ebbene, hanno chiesto in conferenza stampa all'allenatore dei Felsinei, Vincenzo Italiano, se per caso abbia dei consigli da dare al CT della Nazionale Rino Gattuso su come eventualmente impiegare Cambiaghi e Orsolini.
No, io consigli non ne devo dare, sono solo contento per i due ragazzi. Orso oggi ha fatto una grande partita, assist, gol, palo, poi ogni tanto bisogna anche preservarlo. Partita e giornata, diciamo, perfetta per noi.
Partita e giornata perfetta per il Bologna, sarebbe potuto esserlo anche per il Torino, che fino al 96esimo era in vantaggio allo Stadio Olimpico, terminato 3-3 questo match rocambolesco con gol di Simeone, così come Bonazzoli, 2 gol a San Siro, Simeone 2 gol all'Olimpico rispettivamente contro Roma e Lazio, poi Cancellieri a segno 2 volte con 2 gol, uno più bello dell'altro per i biancocelesti. Nella ripresa, ritorno con gol di Che Adams per i Granata, gol di Saul Koch al 93esimo che sembrava dare ai Granata tanto attesa vittoria esterna, e invece calcio di rigore provocato un difensore con un erroraccio per il Toro, pari di Cataldi al 103esimo minuto. Nonostante questo, cerca di guardare gli aspetti positivi della vicenda l'allenatore del Toro, Marco Baroni.
No, lo stato d'animo che è peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta perché abbiamo commesso veramente un'ingenuità, però è un percorso, ci sono dei ragazzi giovani che devono trovare anche la fiducia, quindi venire a giocare qui a Roma con questa personalità, posso solo dire bravo ai ragazzi, e questa è la strada.
E si mangia le mani l'Udinese con 2 gol clamorosamente falliti, praticamente a porta vuota contro il Cagliari, partita finita sull'1-1, mentre festeggia il primo successo in campionato il Lecce, che è andato a vincere a Parma per 1-0, ha segnato Riccardo Sottile, ascoltiamo Di Francesco.
Lui deve essere libero di farci vincere le partite, nel senso che è un giocatore che ha caratteristiche differenti dagli altri, che a volte nemmeno lui si rende conto di quanto è forte nell'uno contro uno nei duelli. Secondo me lo fa ancora poco. Ha acquisito, adesso comincia ad andare al ritmo dei compagni. Prima andava sotto ritmo. Adesso calzato il ritmo può essere un giocatore che ci può far veramente vincere le partite e determinare come ha fatto oggi. Ma può fare, vi assicuro, molto meglio, perché non si deve accontentare di quello che ha fatto.
E questo era Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, su Riccardo Sottil, che ha regalato 3 punti d'oro ai salentini. Vittoria anche per il Sassuolo, un po' fortunosa nell'anticipo di Verona. È tutto per la prima ora di trasmissione. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Ci risentiamo subito dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.